La Premier League è la regina del mercato, e questa è la frase che ci sentiamo dire e che ripetiamo ormai da un bel po' di anni. Forse però nelle ultime stagioni, soprattutto dopo il Covid, questo scarto a livello economico, a livello finanziario dei club di Premier League, dei club del campionato inglese rispetto alle altre squadre a livello europeo, anche dalle più grandi, è veramente impattante. Lo stiamo notando, secondo me, anche in questa sessione di mercato, perché ho deciso di analizzare i trasferimenti, gli acquisti, quindi le entrate a livello tecnico dei giocatori di diverse squadre di Premier League di medio o basso valore, cioè non tratteremo né del top 6 né dell'Everton né del West Ham. Detto che l'Everton quest'anno si è salvato per il rotto della cuffia, ma ha una tradizione anche recente di qualificazioni alle coppe europee. E secondo me ci sono diverse situazioni significative che vorrei analizzare intanto con i miei ospiti, che vado a presentare subito. Alla mia destra, Leonardo Durante, ragazzi, che ormai avete sentito molte volte nell'ultimo
Buon
periodo.
pomeriggio.
E quando si parla di Premier League non può mancare Andrea Sartori.
L'irrinunciabile. Ciao, ciao Pietro, ciao a tutti.
E loro, oltre ad essere grandi appassionati di calcio inglese, sicuramente sono acuti osservatori di queste situazioni. Leo è bravissimo a livello storico e ci può dare davvero delle nozioni, secondo me, molto interessanti per farci capire la situazione attuale in relazione al passato. E poi Andrea, è un grande appassionato di campo, di Premier League, di giocatori. Ci può anche spiegare attraverso le sue visioni che tipi di giocatori prendono le squadre, che tipo di situazioni si può prospettare per squadre medio-piccole all'interno della Premier League. Voglio riferirmi subito appunto a delle situazioni specifiche. Parto con il Leeds, che ha comprato Aronson, Sinisterra, Adams, Christensen, Mark Rocca e Diaby. Lista della spesa per dire cosa? Che Leeds fino adesso in questa sessione di calciomercato ha speso 116 milioni di euro, incassandone altrettanti o quasi, perché ha venduto per una sessantina di milioni, che arriveranno probabilmente a 70 con i bonus al Barcellona, il suo più grande giocatore, Rafinha, per poi anche lasciar partire il pirlo dello Yorkshire, ovvero Calvin Phillips, giocatore cresciuto con il Leeds, nel Leeds e esploso di fatto sotto la gestione Bielsa, ora al Manchester City per fare forse il gregario, forse il sostituto, ecco, se facciamo un compito del Manchester City di Rodri. Un'altra situazione interessante è quella legata al Newcastle, che è il club forse più chiacchierato degli ultimi mesi in Premier League, esclusi le top 6, per il passaggio di proprietà, per la nuova proprietà araba. E anche Newcastle in questa sessione di calciomercato non ha rinunciato a spendere denaro per rinforzare il parco tecnico dell'allenatore Eddie Howe. Botman, Target e Pope, questi tre acquisti del Newcastle. Sorprende fra tutti l'acquisizione di Sven Botman per 37 milioni, giocatore che era stato accostato per lungo tempo al Milan e che ha preferito di andare in una squadra di medio livello in Premier League piuttosto che raggiungere i campioni d'Italia di San Siro. Interessante anche la situazione legata a Nottingham Forest, che ha preso Awoniyi, Nico Williams da Liverpool, Bianconè, che è un altro terzino destro per 10 milioni prelevato dal Troyes, Niakate, altri 10 milioni dalla Ligue 1, un altro giocatore che si inserisce nella squadra neopromossa che è tornata in Premier League dopo diversi anni. Magari Leo ci racconterà qualcosa del Nottingham Forest, che è una storia davvero incredibile nella storia del calcio mondiale. Poi Omar Richards, terzino anche lui inglese, prelevato addirittura dal Bayern Monaco. Interessante invece la situazione del Southampton, e questi sono i quattro club che ho messo sotto la lente di ingrandimento. Basunu, Lavia, due giocatori acquistati per un totale di 26 milioni e mezzo dal Manchester City, uno 20 e l'altro 18 anni. Bella Kotschap, lui invece prelevato dalla Bundesliga, e Joe Aribo, titolare con i Rangers, vice campioni dell'Europa League. Perché vi ho presentato queste situazioni? Continuo intanto con il mio monologo per far capire la situazione a chi ci ascolta, perché i ragazzi già lo sanno. Il Leeds è una situazione, molto interessante, perché il Leeds, sì, ha di fatto incassato quello che ha speso, ma ha cominciato a spendere ancor prima di incassare. Questo perché, la Premier League, nella prospettiva del calcio mondiale, del calciomercato europeo, offre dei valori quasi sproporzionati, ecco, per alcuni giocatori, anche per giocatori di squadre di basso livello, ecco, all'interno del campionato inglese. Mi riferisco a Rafinha. Ricordiamo che Leeds si è salvato all'ultima giornata con un gol sul rigore di Rafinha nella gara esterna contro il Brentford, e Rafinha è stato valutato appunto una settantina di milioni. Ma il Leeds, prima di vendere Rafinha, prima di vendere Calvin Phillips, ha già cominciato a spendere, perché probabilmente, anzi senza probabilmente, aveva la certezza di incassare quel denaro e già una liquidità tale per spendere sul mercato, rinforzare la rosa e programmare dunque la stagione successiva. La situazione nel Newcastle invece è interessante perché? Perché una proprietà araba, una proprietà ricchissima araba, ha deciso di investire su una squadra, ancora una volta, di medio-basso livello di Premier League, con degli incentivi a livello di fair play finanziario. È una regola più della UEFA che del sistema Premier League, ma è interessante comprendere come una proprietà decida di una proprietà così ricca decida di investire, di comprare proprio un club di Premier League e non un grande club, per esempio, europeo. Il Milan ha avuto una situazione incerta dal punto di vista finanziario, anche qui i destini di Milan e Newcastle sono collegati sia per gli esempi che per Sven Botman, ma una proprietà di questo tipo ha deciso appunto di investire sui Magpies e non su una società come il Milan. E questa, secondo me, è una cosa molto significativa. È significativa la situazione del Nottingham Forest, perché il Nottingham Forest ha vinto la partita più ricca del mondo, la partita, la finale di Championship a Wembley, che gli ha consentito di non solo di entrare in Premier League, ma anche di ricavare 100 milioni di sterline. Ed è per questo che lo scarto tra il salto in Championship e in Premier League è clamoroso, ma è sempre all'interno del sistema calcio inglese. Ultimo, ma non ultimo, il Southampton, perché le acquisizioni di due giocatori dell'Academy del Manchester City, due giocatori neanche ventenni, un maggiorenne e un ventenne, spiegano come il Southampton, che peraltro è esperto in queste cose avendo venduto tantissimi giocatori in Premier League alle big di Premier League, spiegano come il Southampton, come tutti gli altri club di Premier League, ipervaluti un certo tipo di giocatori per tenere anche il valore del fatturato alto. In più, i guadagni delle società di Premier League derivano sì dallo stadio di proprietà, ma per una percentuale bassissima. La maggior parte derivano dai ricavi commerciali e dai diritti TV. Ricordiamo che un club di Premier League, qualsiasi club di Premier League, percepisce almeno 4 volte in più il denaro che percepisce qualsiasi club italiano. È uno scarto davvero incredibile, che poi si va a riflettere sul fatturato e sulla campagna acquisti a livello tecnico. Noi lo vediamo così perché poi guardiamo le partite, guardiamo il campo e ci accorgiamo di queste cose solo attraverso le squadre e i giocatori. Da notare anche che 9 delle società con il fatturato più alto al mondo sono inglesi. Oltre alle Big Six abbiamo il West Ham, abbiamo altre squadre che magari hanno una tradizione europea non di livello rispetto magari alle nostre squadre italiane, che comunque ne hanno poca, ma squadre che magari nemmeno si qualificano alle coppe europee, che possono permettersi di avere un fatturato di questo tipo. Allora, tutto questo discorso, tutto questo casino generale per arrivare alla domanda, cioè: è giusto che la superiorità di una lega sportiva, di un campionato sportivo, derivi principalmente in questo momento della storia da fattori extracampo? E ora, ragazzi, parlate a più non posso, perché magari in ultima battuta vi dirò la mia, ci saranno vari spunti, ma secondo me è una domanda che ci possiamo fare e che vi potete fare anche voi e a cui voglio che rispondiate.
Allora, inizio io, grazie Leo.
Per gentile concessione.
Sì, giusto o non giusto non lo so, sarò molto diretto, molto sintetico. Giusto o non giusto non lo so. Quello che dico io è che il calcio ormai, non dico non sia più calcio, perché secondo me questa è una frase fatta che non rispecchia l'andamento di questo sport, di questo meraviglioso gioco che ogni anno ci appassiona sempre di più. Ma quello che dico io è che il calcio ormai sta trasformando sempre di più in un'azienda. E vediamo, della Premier League un esempio, situazioni sempre più difficili anche solo da pensare, se ci proiettiamo a quanti, 30-20 anni fa.
Sì, sì.
E il calcio adesso non è solo calcio, non è solo campo, è anche quello, però porta con sé, e la Premier League è l'esempio migliore, talmente tanta ricchezza, talmente tanti sponsor, talmente tanti diritti televisivi che influenzano anche l'andamento degli stessi campionati, che io dico la programmazione di determinate stagioni, perché se poi i big match in Premier League vengono giocati addirittura di mercoledì sera, beh, è chiaramente dovuto al fatto che i diritti TV influenzano anche questo, no? E prendendo la Premier League in modo specifico, io ti ho già detto la mia, Pietro, su WhatsApp. C'è stato il dibattito Superlega, non Superlega, siamo a favore, siamo contro. Per me la Premier League è già una Superlega mascherata. Cioè, questa è la mia risposta.
Ottimo.
La Premier League è la grande artefice della rivoluzione calcistica moderna ed è stata artefice della rivoluzione calcistica moderna nel 1992. Ritengo corretto effettuare un excursus storico per comprendere quanto questa lega abbia innovato e abbia influenzato il modo di intendere il calcio, specialmente per quanto riguarda la nostra generazione e probabilmente la generazione precedente alla nostra. Fino agli anni 70, anni 80, il calcio inglese viveva gli anni più duri della sua ultracentenaria storia, coronati dalla tragedia Heysel in campo internazionale, tragedia stadio Brentford, la purtroppo nota tragedia Hillsborough. La Football League stava attuando una nota pessima gestione in termini commerciali, in termini manageriali. I grandi proprietari dei grandi club di Premier League avevano già compreso quanto diritti TV e gestione commerciale accurata fossero e facessero parte della grande rivoluzione di questo sport. Avevano compreso quanto tutto questo avrebbe cambiato totalmente la visione del gioco del calcio. La Premier League è frutto di una letterale secessione. La Premier League è un organo indipendente, è una lega indipendente, non ha nulla a che vedere con la Football League. La FA può intervenire solamente in ambito questioni puramente calcistiche. La grande rivoluzione Premier League, la gestione di diritti TV, vendita collettiva, al contrario di quello che ha sempre insegnato il gioco e le società hanno sempre attuato, vendita individuale, è quello che condanna la Serie A a ricavi così miseri in confronto alle cifre incassate, ricavate, prodotte da qualsiasi club di Premier League. Ad oggi, col passare del tempo, noteremo quanto il margine si è incrementato nel corso degli ultimi 5-6 anni e quanto si è destinato ad incrementare.
Assolutamente, ed è effettivamente così. Andrea aveva menzionato la Superlega. Io sono molto sensibile sul tema della Superlega perché, insomma, chi mi conosce, chi ha seguito questo podcast, soprattutto nel marzo del 2021, lo sa bene. Io sono sempre stato estremamente favorevole alla Superlega, non come sistema che volesse racchiudere le squadre migliori e le società migliori, i club migliori del calcio mondiale, ma come sistema innanzitutto controllato. Perché la Premier League, in termini di lega, club, associazione, ha fatto il suo gioco dal 1992 in poi. C'è stato un cambiamento radicale, ci sono state poste delle basi importanti, ma dopo il calcio, come ha detto Andrea, come ha detto, come ha precisato anche Leo prima, il calcio è andato in una direzione ben precisa da sé, cioè la Premier League non ha fatto altro che cavalcare un'onda che aveva creato inizialmente, ma che poi lo sport, a cui lo sport si è dovuto adeguare. Ed è per questo che, secondo me, il problema non è da ignorare. Cioè, io non voglio dire che la Premier League sia un sistema da limitare, da controllare, da su cui riservare delle leggi speciali, delle normative e a cui bisogna dare proprio un trattamento speciale e più rigido. Questo io non lo voglio, perché se la Premier League è giunta a questo livello è anche merito suo. Se le proprietà riescono ad avere questo successo sul campo o meno è per merito loro. Ciò che dico è, a questo punto non dobbiamo più immaginare una competizione europea che comprenda le squadre Premier League con le squadre europee a tutti i livelli, perché presto anche il Real Madrid, anche il Barcellona, anche il Bayern Monaco, la Juventus, il Milan, l'Atletico Madrid e l'Inter soccomberanno rispetto allo strapotere a Premier League, ma è un destino scritto, è un destino in cui nel prossimo contratto di diritti televisivi qualsiasi club italiano guadagnerà non 4 ma 8 volte in meno rispetto a qualsiasi club di Premier League. Dunque non è più immaginabile una competizione europea, non è più immaginabile se non nei canoni di una lega chiusa che potrebbe essere riconosciuta nel modello della Superlega, perché si è sempre voluto rappresentare la Superlega come quel sistema di grandi, brutti e cattivi che volevano distruggere la concorrenza e invece i piccoli club per ottenere vantaggi economici. Invece non è così, la Superlega era un club per livellare il livello dei grandi club, per controllare le entrate e le uscite economiche. La Superlega aveva un sottobosco di leggi, di normative che davano equilibrio al calcio europeo. Non possiamo pensare nel giro di qualche anno che la Premier League possa essere inserita in un contesto di calcio europeo. Quindi, se vogliamo escludere la Premier League dalla Champions League, per esempio, tanto cara la UEFA, facciamolo. Ma se vogliamo includerla, invece, bisogna mettere un occhio su questo tipo di cose. Perché, certo, questo è vero, la Premier League ormai ha vantaggio e riesce ad ottenere questo materiale tecnico anche nelle squadre più scarse, passatemi il termine, grazie a questo tipo di cose qui. Cioè, certo, la Premier League ha iniziato una rivoluzione da lontano e dopo tutti, chiunque ne abbia investito nel calcio inglese ha ottenuto dei vantaggi. Ma il Leeds, che prende questo tipo di giocatori con la proprietà di Radrizzani, con una proprietà recente, non ha ottenuto lo stesso vantaggio perché se l'è costruito dal 1992 in poi. Chiaramente no. E allora bisogna fermare, secondo me, questo sistema. Bisogna fermare questa emorragia, perché di questo, secondo me, si parla. Di un'emorragia del calcio europeo. Ripeto, la Superlega, secondo me, è un sistema da considerare. Abbiamo parlato delle leggi. Secondo me non molti, anzi io questa cosa la dico sempre, io sono uno dei pochi evidentemente che ha ascoltato l'intervista di Florentino Perez al Ciringuito la domenica sera della creazione, anzi lunedì sera della creazione della Superlega, in cui lui disse una frase secondo me molto significativa: la Superlega non è una lega chiusa in termini di entrate e uscite delle squadre, di promozioni e di retrocessioni. Non escludiamo una lega europea parallela per migliorare, per dare più competitività alla Superlega stessa. Il modello è quello dell'Eurolega, che è nata in maniera diversa, Leo chiaramente ne sa qualcosa, però non escludiamo questo tipo di cose. Vogliamo controllare il livello di tutti i club e vogliamo dare più stabilità. Aggiungo io e faccio una domanda ad Andrea, che ha parlato di Superlega. Tu credi che con una Superlega i club di medio-basso livello delle altre leghe europee che non siano la Premier League, quindi la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga, possano davvero cominciare un percorso anche progettuale valido per entrare a far parte delle coppe europee? Cioè, tolta la possibilità di un one season wonder di una squadra che ti porta ad avere ricavi straordinari e ad ottenere una qualificazione europea per poi cadere nel dimenticatoio, tolta questa opzione qui, una squadra di medio-basso livello del campionato italiano è più incoraggiata a costruire un progetto tecnico valido, ad usare il settore giovanile, a controllare meglio le risorse e ad investirle di più senza rimanere nella mediocrità assoluta come vorrebbero tanti imprenditori e tanti proprietari, oppure no?
Secondo me sì. E tu hai citato l'intervista di Florentino Perez, e secondo me è stata molto fraintesa all'epoca della creazione della Superlega, forse anche per, non so, una mancanza di chiarezza del presidente del Real Madrid riguardo all'effettiva chiusura, non chiusura, riccio di questo sistema riguardo alle squadre che citavi te, quella della borghesia, quelle medio piccole. Secondo me sì, perché la Superlega nasce con questo intento qui, cioè salvare i club sostanzialmente. Ci sono dei club di altissimo livello, escludiamo sempre quelli della Premier League, che stanno soffrendo tantissimo economicamente. Senza giri di parole, il Covid ha creato danni quasi irreparabili all'economia di determinati club, ma parliamo di club storici, non parliamo, con tutto rispetto, del Sassuolo, del Bologna, del Granada, dell'Eibar, parliamo del Real Madrid, del Barcellona, del Milan. La Superlega nasce con questo intento. Ora, se nel momento in cui anche i club meno titolati dell'Europa entrano in questa Superlega e il presidente di turno riesce a garantire attraverso i diritti televisivi, attraverso i vari introiti che poi non so benissimo da dove derivano, non sono un esperto, riesce a garantire alle squadre medio-basse delle varie coppe europee dei determinati introiti, delle determinate entrate non derivanti solo dall'acquisizione e dalla vendita di determinati giocatori, io penso che più di qualche club insomma sarebbe interessato, altrimenti come dici te si resta in questa situazione di completamente statica, in cui l'unica lega che funziona e che si arricchisce sempre di più è appunto la Premier League, perché poi non penso che nessun'altra lega possa arrivare a questi livelli.
Io chiedo a Leo, da appassionato anche di basket e di Eurolega, sul modello Eurolega, è possibile, tolto tutte le cause che ci sono con il Tribunale di Madrid, tolto che ci sono ancora 3 club coinvolti nella Superlega e la UEFA che invece è dura sulla sua posizione, è possibile secondo te nel calcio europeo attuale trovare una posizione d'accordo fra i grandi club europei e la grande istituzione del calcio, in questo caso la UEFA?
Non ne sono certo per una serie di vicende storico-politico-calcistiche. Io non penso che questo progetto sia attuabile, almeno in questo momento. Sarebbe necessaria una secessione storica come quella avvenuta in Inghilterra nel 1992. E nonostante i club pronti a creare, comunque sono fatti carico in termini di responsabilità del progetto Superlega, siano clamorosamente importanti da un punto di vista storico, anche da un punto di vista economico-finanziario, non sono certo abbiano la forza e il supporto per completare questo progetto che realmente aprirebbe un nuovo capitolo all'interno della storia di questo gioco. Io penso che il grande timore club medio piccoli e delle varie leghe calcio sia che il sistema interno possa soccombere se realmente il progetto Superlega dovesse andare in porto. Esiste il rischio che un gruppo, una fascia di club non possano più ricevere supporto dalle leghe interne, dalle rispettive leghe nazionali, ed è la motivazione per la quale il progetto continua a incontrare ostacoli. Penso che nei prossimi mesi possano subentrare altre variabili, altri fattori. La vicenda non è chiusa, specialmente se uomini di potere come Florentino Perez appaiono così determinati.
Perfetto, sei stato molto chiaro. Io credo che comunque le due posizioni magari vadano un po' ad opporsi, cioè sul fatto che Andrea ha detto che magari i club, e questa è anche una mia opinione, i club medio piccoli sarebbero più incentivati a fare un progetto vero e proprio per entrare nelle coppe europee.
No, certamente mi trovate completamente d'accordo. Perfetto. Penso manchi fiducia nell'istituzione. Non possiamo nascondere come determinati club abbiano trainato le rispettive nazioni calcistiche per svariati decenni. Penso che da parte di determinati proprietari, ripeto, determinate fasce di club, manchi fiducia nell'istituzione interna, perché alcuni club possono fare riferimento esclusivamente al sistema interno, a regolamenti interni.
Perfetto, guarda, io sono d'accordo con le vostre posizioni e la situazione come ogni anno rimane incerta. Non so, quest'anno probabilmente ho deciso di lanciare l'allarme perché ho notato insomma dei cambiamenti davvero importanti, soprattutto delle cose che si ripetono in maniera sempre insomma come un megafono, cioè sempre più grandi, sono sempre di più situazioni come quelle del Leeds, del Newcastle, del Nottingham Forest e del Southampton. Dunque ragazzi, io non posso far altro che ringraziarvi per aver partecipato a questa podcast, ne è nata come una conversazione molto interessante, ognuno ha detto la propria e comunque guardate che ci riaggiorneremo anche parlando un po' di campo, un po' più di campo, perché devo dire che la Premier League sta facendo grandissimi movimenti anche con i grandi club. Dunque io naturalmente vi ringrazio per aver partecipato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.